Buongiorno ascoltatori, mettetevi comodi perché sta per cominciare il programma Radio Radio Comico. Buongiorno delle locuste, e buongiorno delle locuste, eccetera, eccetera.
Attenzione però, mettetevi comodi, sì, ma non troppo, perché la comodità può rendere pigri. Comodità e pigrizia vanno sempre a braccetto. Non è un caso che non esistano fakiri pigri. Il fakiro è dinamico e operoso, proprio perché dorme sul letto di chiodi rinunciando alla comodità.
E dunque bravo il fakiro, che per sé è uno stile di vita interessante.
E che è un esempio per quei giovani che se ne stanno stravaccati tutto il giorno a giocare alla PlayStation. Ma a proposito di fakiri, ci tocca registrare che la professione di fakiro attraversa purtroppo una grossa crisi. Nel mondo c'è sempre meno voglia di fare il fakiro e di conseguenza ci sono sempre meno fakiri. E la crisi del fakiro porta con sé anche la crisi dei chiodi e in generale di tutto il settore della ferramenta, roba che se non si corre ai ripari si rischia il crack non solo del fakiro, ma dell'intero bricolasse.
Mentre nel commercio si inventa la forma dell'ortopedia.
Perché a furia di stravaccarsi ai giovani viene la scoliosi.
Quindi riassumendo, mettetevi anche un bustorti.
Anche con il sedere sulle ortiche. Perché sta per cominciare il programma radiofonico
Il giorno delle locuste.
Programma che tra l'altro ha appena vinto il premio come miglior programma radiofonico intitolato
Il giorno delle locuste.
Non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi grazie, grazie, grazie per il sostegno che ci avete dato. Se poi, oltre al sostegno, ci darete anche del denaro, degli ingotti o delle pietre preziose, lo apprezzeremo altrettanto, anzi forse di più.
Viva il
fakiro e abbasso la scoliosi. Linea alla regia, possiamo cominciare.
E dunque viva il fakiro, abbasso la scoliosi. E credo, professor Di Stefano, che attorno a questi presupposti di base noi si possa ricostituire una comunità di valori condivisi, di prospettive comuni.
Senza alcun dubbio, lotta alla scoliosi ora e sempre.
E viva il fakiro.
E viva il fakiro.
Sono sempre due, no? I valori condivisi, perché se fosse un valore condiviso saremmo un po', come dire, in quei territori quasi da monoteismo, insomma un po' troppo radicali. Dopodiché, perché facciamo tutto questo oggi? Perché oggi non è una giornata qualunque. Oggi è la giornata... Lo sapevi che è la giornata internazionale della zebra?
No, sinceramente no.
Nel grande...
Mi aspettavo che tu dicessi qualcosa di particolarmente, come dire, interessante, ma la giornata della zebra...
Cos'è, una cagata la giornata internazionale della zebra?
No, non è proprio nel mio target.
Ho capito, dopodiché in quel grande...
Ma forse neanche nel tuo, nel senso, quante zebre hai visto nella tua vita?
Beh, lasci perdere, cioè, documentari di bestie feroci...
Ah, documentari, sì.
Di solito la zebra non fa una bella fine nel documentario di zebre feroci, probabilmente per questo il mondo dei naturalisti ha detto risarciamo la zebra attribuendole una giornata internazionale che è proprio il 31 gennaio. Vuole sapere se hai curiosità sulle zebre? Perché adesso...
No, grazie.
Quando mi sono strano, io poi mi incanto e tendo ad approfondire l'argomento. E quindi ci sono diversi siti che trattano l'argomento zebre e curiosità a proposito della zebra stessa. Pensi che ogni zebra ha un disegno di strisce unico simile alle impronte digitali umane, lo sapeva?
No, no, non sapevo. Quindi se la mettono poi in una blockchain.
Bravo, bravo, la prossima volta che vede la nipotina, tra l'altro c'è un sacco di cose da dirle sulle zebre. Per esempio, le strisce delle zebre possono confondere gli insetti come le mosche cavalline e i tafani, che prediligono così altre specie. Ste robe qua non le sa neanche la di Lieto, l'armadillo?
No, secondo me no, infatti.
Che probabilmente oggi ha già preparato un puntatone pazzesco dedicato una monografia sulla zebra nella giornata mondiale della zebra, e quindi stiamo spoilerando alcuni importanti contenuti, ma va bene. Non è il nostro obiettivo quello di celebrare la zebra per l'intera puntata, anche se ci piacerebbe assai. Siamo qui invece innanzitutto per un'operazione umanitaria, professor Di Stefano. Bisogna salvare Roccaraso.
Ah, bisogna salvare Roccaraso dall'invasione.
Io ho avuto questo moto naturale di solidarietà nei confronti di Roccaraso. Dobbiamo
visto che si è fatta avanti Foppolo?
Veramente?
Sì, sì.
Cioè,
sì,
ci hanno già ciullato l'operazione?
Ho sentito presto che dagli articoli Foppolo ha detto: no, ma venite qui che noi siamo pronti.
Ma infatti niente, basta, allora mi è andata in vacca tutto quanto, perché volevo lanciare l'operazione Zambla Alta, ma se l'hanno già fatta, soprattutto volevo lanciare, come dire, un confronto tra TikToker, tra influencer, tra figure carismatiche, e fare di lei la Rita De Crescenzo del Nord Italia.
Non riesco a fare altro.
Ma infatti farebbe altro, perché lei adotta lo stile svergognato, raccontano così i giornali, basta andare a vederla, mentre lei potrebbe essere, come dire, l'influencer morale, cioè coerente con la sua storia, il suo profilo di narratore di fatti e misfatti della finanza e dell'economia, visto come sono arrivato poi molto rapidamente all'oggetto della nostra trasmissione, e a Ursula von der Leyen, perché è da lì che partiamo, dalla nostra simpatica Ursula, che ha annunciato il piano d'azione sull'automotive. Cioè, è un momento in cui l'Europa c'ha bisogno di annunciare piani, perché
sì, come dire, dopo non sappiamo se vedranno la luce, però l'annuncio funziona sicuramente.
Che cosa ha detto? Che piano ha messo sul piatto Ursula?
No, nulla per ora.
È una perifrastica, ha annunciato che ci sarà un piano.
Esatto. Okay. Ha aperto il tavolo strategico con i vertici delle case automobilistiche, e poi il piano d'azione potrebbe vedere la luce a marzo di quest'anno. Francamente un po' tardino, è già in ritardo di qualche anno questo piano d'azione, perché noi insistiamo nel sostenere che la crisi dell'automotive europea parte da lontano, almeno dalla vicenda del Dieselgate, quindi quasi 10 anni fa, quasi 10 anni di inazione, di assoluta incapacità di delineare una strategia. Questo è il dato oggettivo. Il piano forse vedrà la luce a marzo. All'interno di questo mega documento, 27 cartelle molto fitte, che ti ho portato qua in trasmissione, che è il documento, la cosiddetta bussola competitività, che è stato pubblicato l'altro giorno, Competitiveness Compass per l'Unione Europea, che in realtà anche in questo caso delinea degli elementi di strategia, ma come vedremo soprattutto smonta, almeno dal punto di vista verbale, il Green Deal.
Elementi di contenuto rispetto a questo piano ancora non ne abbiamo, attendiamo di vedere se lancerà anche un piano per Roccaraso Ursula von der Leyen contestualmente a tempo, da qui a marzo. Intanto, a proposito di locomozione, c'è il Wall Street Journal che ha fatto le pulci alla Tesla, ai conti in particolare di Tesla, spulciando e trovando che cosa?
Evidenziando che le vendite non vanno assolutamente come previsto, quindi sostanzialmente l'andamento complessivo del cosiddetto segmento core, cioè le revenue, il fatturato prodotto dalle vendite, non si muove secondo le previsioni. Va invece molto bene diciamo il ruolo di Tesla come cedente di crediti sull'energia verde, perché come sappiamo già negli anni passati Tesla ha venduto in particolare ad alcune aziende europee prodotti finanziari legati all'energia, e poi ha venduto ovviamente anche le batterie. Ora il fatturato specifico da questo segmento, incluso appunto le batterie industriali, è salito a 3 miliardi di dollari nel bilancio di Tesla, e mentre invece il fatturato complessivo, diciamo, relativo alla vendita delle auto è risultato in leggera contrazione, questo in particolare per quanto riguarda la contrazione dei consumi in diverse aree geografiche, in diversi continenti, in particolare per quanto riguarda anche la Cina, dove la competizione con i produttori nazionali cinesi di auto elettriche è diventata molto consistente.
Tra l'altro, per chiudere il cerchio, riconnettendo un po' gli argomenti che abbiamo trattato finora in trasmissione, a proposito di futuro della mobilità sostenibile, una sua centralità potrebbe ritrovarla, perché no, la stessa Zebra.
Ah, sì, la vedo un po' dura, però.
Sarebbe un modo per salvare la specie, per darle un ruolo all'interno dell'ecosistema sociale e anche di uno sviluppo con maggiore sostenibilità. Tutti a dorso di zebra in un futuro veramente sostenibile. Ma veniamo all'Italia, scrive il professor Di Stefano nella sua scaletta, e io leggo fedelmente ciò che trovo scritto in scaletta. In Italia, dove sono in corso due grandi partite, in realtà si porta avanti un po' con il lavoro il professor Di Stefano, perché non sono ancora in corso due grandi partite. Sicuramente una è il derby Milan-Inter domenica alle 18, l'altra potrebbe essere Roma-Napoli, è l'altra grande partita a cui allude?
No, assolutamente no, come potete immaginare nulla che riguardi
peccato,
il calcio.
Peccato, perché sì, ma non 5 sapete. Minuti sul derby si potevano anche fare una volta tanto, nella giornata internazionale della Zebra, sulla Juve almeno.
Ma non saprei nemmeno.
Juve-Empoli.
Ma non saprei cosa dire, non ho nessuna previsione, a malapena forse riesco a immaginarmi che in testa alla classifica c'è il Napoli, qualcosa del genere.
Qualcosa del genere. Su Piazzetta Cuccia invece ha grande capacità di immaginare.
Sì, su Piazzetta Cuccia abbastanza, anche perché devo dire che sono da questi microfoni siamo stati i primi in assoluto a evidenziare che l'offerta pubblica di scambio lanciata da MPS con l'avallo del governo, ricordiamo che il primo azionista del Monte dei Paschi di Siena dopo il salvataggio è ancora oggi il governo italiano, il Tesoro, con oltre l'11%. Siamo stati i primi a evidenziare che questa è un'operazione che porta a una sola firma, quella di Francesco Gaetano Caltagirone, immobiliarista molto noto alle cronache per il suo ruolo di palazzinaro romano. Poi alcuni giornalisti apparentemente non compiacenti l'hanno definito anni fa l'ottavo re di Roma, e lui alla fine sembra molto contento di questa dell'attribuzione di questa definizione. Caltagirone, che è anche una potenza editoriale che noi in Lombardia vediamo poco, perché i quotidiani che controlla sono concentrati in Lazio, Campania e Triveneto.
Ha così tanti quotidiani che lo chiamano Cartagirone.
Cartagirone. Sì, stiamo parlando di Messaggero, Mattino e il Gazzettino, ma quello che conta di più sicuramente è il Messaggero, perché essendo il quotidiano della capitale è sempre stato l'organo di stampa più vicino al governo, più vicino alla politica romana. E con questi quotidiani, a cui si aggiunge molto poco considerato ma importante il Corriere Adriatico, che permette a Fratelli d'Italia di avere un supporto molto forte nella zona delle Marche, con questa strategia editoriale Caltagirone ha preparato il terreno per questa battaglia, che in realtà è una battaglia per il controllo delle Generali, perché più che di Mediobanca, che sicuramente ha un suo interesse, il vero obiettivo dell'operazione, prima dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca, è il controllo delle Generali. Il Messaggero, proprio sotto le vacanze di Natale, ha lanciato una campagna per la difesa del risparmio nazionale, attaccando i vertici delle Generali, perché stavano per deliberare il piano dell'alleanza strategica industriale con i francesi di Natixis. Questo è il vero oggetto della partita nella quale MPS rischia di essere un po' la vittima sacrificale, nel senso è il veicolo per fare l'assalto, ma è anche un veicolo che viene fuori da un periodo molto difficile e quindi con una certa difficoltà potrebbe reperire le risorse per un'operazione in cui al momento dell'OPS il Monte dei Paschi valeva in borsa poco più di 8 miliardi di euro, contro invece gli oltre 12 miliardi del valore di Mediobanca, che nel frattempo è cresciuto perché il titolo è salito mentre quello di MPS è sceso.
Potremmo titolare tutto questo con un suggestivo: generali dietro la collina.
Esatto.
E ci sta Crucque d'assassino, chi è? Caltagirone, quindi.
Beh, sicuramente. Caltagirone, poi ci sono, diciamo, dei comprimari. Caltagirone non potrebbe fare questo assalto senza il supporto di Delfin. Delfin è la...
l'oracolo di Delfin.
No, è la finanziaria della famiglia del Vecchio, degli eredi della famiglia del Vecchio, che dal punto di vista della disponibilità di liquidità hanno senza dubbio molte risorse che hanno messo a disposizione, sia per crescere in Mediobanca sia per crescere in MPS, e sono pronti a tirare fuori ulteriori soldi in questa operazione. E poi il comprimario, appunto, del governo, perché tutta questa vicenda senza MPS come veicolo e senza il supporto del governo sarebbe oggettivamente molto difficile.
Parlando di Caltagirone, abbiamo parlato molto di quotidiani. Quali sono i colori classici del quotidiano?
Beh, grigino, bianco.
Bianco e il nero della stampa.
Certo, il nero
quotidiani
della
che stampa. Cosa fanno? Comunicano, giusto?
Sì, dovrebbero.
E questi due elementi ci consentono fortunatamente di tornare proprio al tema della zebra, che è un tema che trasversalmente oggi affrontiamo nella giornata internazionale della zebra, perché pensi, a proposito della comunicazione vocale della zebra, che essendo un animale sociale utilizza una varietà di suoni per comunicare, per esempio emette versi simili a nitriti per esprimere allarme o per localizzare i membri del gruppo, oppure brontolie e soffi per indicare lo stato d'animo. Così almeno ogni tanto riusciamo a ricucire un po' tutto attraverso questo fil rouge legato alla zebra.
Per restare sulla partita, l'altro fronte della cosiddetta partita
mi ha liquidato rapidamente.
No, perché non vorrei
l'argomento
che
zebra.
No, non vorrei che ti dimenticassi
dell'altro
pezzo, che è quello di Unicredit, perché dopo che nelle scorse settimane ci sono state diverse interlocuzioni tra Unicredit e il governo sul tema della Golden Power, oggi o al più tardi lunedì è prevista la notifica formale proprio al governo relativa all'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco BPM. Da quel momento il governo, cioè il Tesoro, alla fine avrà 45 giorni per dare una risposta e per mettere eventuali paletti all'operazione di aggregazione tra le due banche. Operazione che non può non avere dei riflessi importanti anche sulla vicenda MPS, perché lo ricordiamo, per una serie di ragioni, Banco BPM, anche per l'effetto dell'acquisizione della SGR del risparmio Anima, è già diventato uno degli azionisti di peso all'interno, appunto, di MPS.
Prima di passare al prossimo argomento, che è un argomento impegnativo perché ci porta nel terreno del mille proroghe, vorrei farle una piccola confessione, che in realtà poi non è sta grande confessione, nel senso che credo che lei lo sappia benissimo. A me piace molto apparire molto più scemo di quello che sono, cioè c'ho proprio questa passione qua.
Però non ho capito.
Però tanta gente poi ci crede, dice quello è proprio scemo. Allora, per far vedere che non sono proprio esattamente scemo, oggi vorrei mettere all'interno, farci circolare nelle vene della trasmissione un po' di cultura a tutto tondo, e quindi magari più tardi spieghiamo il paradosso di X Factor, che è quello secondo il quale Achille Lauro non riuscirà mai a raggiungere la tartaruga. Sei d'accordo?
Mettiamo assolutamente dentro... sì, d'accordissimo.
Il problema è che appunto tra zebra e tartaruga non vorrei che la Cecilia, ma parliamo del mille proroghe.
Sì, parliamo del mille proroghe perché è uno di quei provvedimenti che a mio parere andrebbe abolito nella legislazione, perché diventa un omnibus assolutamente senza capo né coda, una vera e propria buca delle lettere per tutti gli interessi non trasparenti a livello economico soprattutto, ma anche territoriale. Pensate che in questo momento sono 368 le proposte segnalate dai partiti per il decreto mille proroghe, e inizialmente le richieste di modifica erano 1266. Questi sono i numeri appunto di questa partita che si nasconde sotto questo mega provvedimento. Repubblica segnala oggi un tema molto interessante, cioè un asse, non è la prima volta, ma in questo caso un asse molto solido, tra Forza Italia, PD e Italia Viva, che hanno proposto 3 emendamenti proprio nel mille proroghe per ribaltare l'orientamento di Palazzo Chigi sulle gare per le concessioni idroelettriche. La settimana prossima la Commissione Affari Costituzionali voterà le proposte di modifica e qui appunto in prima fila c'è il senatore forzista Claudio Fazzone che chiede di sospendere le procedure di assegnazione sino al 31 dicembre del 2025. È abbastanza curioso che in questo caso sia appunto un asse PD Italia Viva Forza Italia, perché in passato contro le gare sulle concessioni elettriche era stato in particolare proprio la Lega, perché gran parte delle concessioni idroelettriche sono ovviamente sull'arco alpino e quindi in Lombardia, Veneto, Piemonte. Per ora le gare in teoria sono poche, solo 2 in Lombardia e 1 in Abruzzo, ma ovviamente l'obiettivo di questo asse anomalo è quello di evitare che il meccanismo vada a regime. Ricordiamo che togliere la gara sulle concessioni idroelettriche potrebbe avere una conseguenza negativa sui conti pubblici, perché ovviamente chi ottiene le concessioni deve poi pagare un canone e la gara mette a competizione i possibili concorrenti, facendo salire i valori delle gare.
Le 8:23 minuti in punto qui sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network, mentre state ascoltando una nuova puntata del Giorno delle Locuste, ed è arrivato il momento, uno dei momenti tra i più attesi della trasmissione, quello del primo quiz odierno del Giorno delle Locuste. Quello che vogliamo sapere è il titolo della celebre pellicola neozelandese in cui si insegna a fare benzina. Ripeto, la celebre pellicola neozelandese in cui si insegna a fare benzina. Rispondete attraverso i consueti canali. Questa è una domanda che avrà una sua risposta. Poi ci sono invece domande anche ben più importanti che una risposta non ce la danno. Riverbera per esempio sul web, rimbalza di pagina in pagina la domanda seguente: perché nessun altro mammifero ha una colorazione simile? Le strisce della zebra, un mistero della natura, un mistero che non saremo evidentemente noi a poter chiarire oggi nella giornata internazionale della zebra. Ma torno alla scaletta preparata dal professor Di Stefano, che al punto seguente dice che questa è stata la settimana clamorosa del caso Fedez. Fedez, cioè all'amante, dice Corona.
No, Fedex.
Prego?
Non mi riferisco a Fede, cioè alla Fedex artista.
Bensì?
A Fedex, la multinazionale. Non credo.
Mi ha colto in contropiede.
Ma no, non è in contropiede.
Ha voluto essere beffardo.
Ma no, assolutamente, c'era scritto in modo chiaro Fedex.
È finto, no? È una cagata, no? Una gag, cioè, io faccio finta di leggere Fedez.
Tutti l'hanno capito.
Hai capito, no?
Sì, certo.
Ecco, è così, è un meccanismo volendo comico, ma no. Una cagata.
Un piccolo sketch.
Ah, non era Fedez, era Fedex.
Fedex.
Sì,
la multinazionale statunitense della logistica del trasporto merci, perché questa settimana c'è stato un ennesimo clamoroso sequestro preventivo, 46 milioni di euro alla filiale italiana appunto di Fedex. È un decreto d'urgenza che è stato emesso dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta, solo l'ultima, sulla manodopera nei magazzini delle aziende di logistica merci. Nell'inchiesta ci sono 3 indagati, 2 persone fisiche e la stessa azienda, sotto accusa ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa della società, cioè la 231. Il reato ipotizzato è frode fiscale commessa dal Corriere per l'utilizzo di fatture false a fronte di operazioni inesistenti e la stipula di contratti fittizi per la somministrazione di manodopera. Complessivamente, vorremmo segnalarlo, negli ultimi 3 anni la Procura di Milano ha effettuato sequestri o ha recuperato fisicamente 552 milioni di imposte che erano state evase, eluse dal sistema della cosiddetta logistica malata, insomma, o dalla logistica schiavistica. Sono come noto decine e decine, anche in questa settimana è stata colpita l'ennesimo sistema di finte cooperative che sfruttano i lavoratori, non pagano i contributi, oltre a pagare salari inesistenti, in molti casi dissimulati da crisi aziendali. Quali sono gli assi di questa vicenda? In particolare, secondo le organizzazioni più serie di categoria, il vero problema è che l'Italia dovrebbe recepire dal 2020 un regolamento dell'Unione Europea che obbliga chi vuol fare l'autotrasportatore a dotarsi di un numero di veicoli di addetti proporzionato al volume dell'attività. Significa che almeno il 51% del fatturato dovrebbe essere con veicoli propri, e il mancato recepimento appunto di questo regolamento europeo, quello che ha permesso soprattutto nel campo della logistica delle merci che si sviluppasse questo sistema truffaldino oltre che schiavistico.
8:27 minuti, abbiamo per caso già delle risposte al primo
una valanga,
quiz?
Sì, una valanga.
Pensi un po' lei.
Da lezioni di pieno. Il primo di Gianluca alle 8:24.
Cioè, l'ha buttata lì così la risposta esatta?
Sì. Ah, scusami.
Ci poteva mettere un pochino più di enfasi.
Ma perché stavo... ero sul...
capisco che era perso nel mille proroghe. E quindi questo slittamento di piano a proposito di Calenburra. E allora, chi è che ha risposto e chi è stato il primo a rispondere correttamente? E
allora, insieme sono stati Gianluca... Marco, direi, e forse ce n'è un altro, un secondo che devo arrivare.
E allora bravi Gianluca, Marco e pure un altro.
Walter,
tutti maschi questa mattina. Forza ragazze, c'è ancora un secondo quiz del giorno delle locuste, ce la potete fare. Quello che volevamo sapere appunto era il titolo della celebre pellicola neozelandese in cui si insegna a fare benzina, e la risposta esatta era proprio Lezioni di pieno. Siamo in chiusura di prima parte, tra poco va il GR, mi faccio un trailer volante su cosa abbiamo nella seconda.
BCE, Fed, andamento dell'economia italiana, insomma quello che c'è su molti quotidiani oggi.
E cose tipo dazi al 100% ai BRICS se vogliono fare la loro moneta, cose così.
Cose così, esatto.
Va bene, molto bene. 27 secondi, possiamo fare un countdown pazzesco oppure trovare qualche nuova curiosità sulla zebra, ma invece visto che mi faccio fare il conto, 74 anni fa, pensi? 74 anni fa, esattamente oggi, 31 gennaio, che ancora non si celebrava la giornata internazionale della zebra, Nilla Pizzi, proprio lei, vinceva il Festival di Sanremo con Grazie dei Fior.
Oh, beh.
Hai capito?
Notevole.
Pubblicità?
Pubblicità.
A dopo. Quanta bellezza e quanto mondo e quanta storia e quante cose che passavano in questi 2 minuti e 36 di A Steals Go By, omaggio in riapertura della seconda parte del giorno delle locuste, naturalmente a Marianne Faithfull. E a proposito di interpreti femminili, ne approfitto anche già che ci siamo per fare gli auguri a Malika Ayane. Ho scoperto che è il suo compleanno, perché stiamo nella stessa chat di un'importante, della più importante squadra di Milano in quanto tifosi, quindi auguri anche a Malika Ayane. E abbiamo scoperto una cosa nel backstage della trasmissione, no? Che abbiamo fatto una scaletta un po' particolare quest'oggi, perché sbadatamente il professor Di Stefano, invece di consegnarmi 3 fogli della scaletta che aveva preparata, me ne ha consegnati 2, mancava il primo, e io sono partito da quello che avevo, e lui, dimostrando una capacità di adattamento darwiniano che neanche la zebra al suo ecosistema di riferimento, non ha fatto un plissé, e quindi siamo partiti da quella che era metà della scaletta, e adesso invece abbiamo tutta la prima parte di scaletta recuperata perché mancava il foglio 1.
Esatto,
ecco,
hai fatto una ricostruzione assolutamente trasparentemente perfetta.
Trasparentemente perfettissima, perché è andata esattamente così da dove dovevamo partire e da dove ripartiamo, quindi nella seconda parte del giorno delle locuste. Questa è una grande dimostrazione del fatto che cambiando l'ordine degli addendi poi il risultato non cambia.
No, anzi, da un certo punto di vista
migliora.
Come dicevo, abbiamo dato un'impronta diversa, invece che, perché siccome è sulle prime pagine di tutti i quotidiani, è ovviamente stato...
Era facile partire dall'Italia crescita zero.
Esatto, è facile.
Che ovvietà! E invece, zac, seconda parte!
E quindi la prima parte, sì, volevamo dedicarla ai dati economici, la crescita zero dell'Italia, ma in generale dell'Eurozona, e il consiglio direttivo della BCE, perché con la decisione che è stata assunta dal consiglio direttivo ieri della Banca Centrale Europea, si è ampliata la divaricazione tra appunto l'Euro Tower e la Federal Reserve in termini di politica monetaria. Ma partiamo dai dati economici. Siamo andati a prenderci i documenti ufficiali, cioè i comunicati flash dell'Istat, invece che gli articoli che raccontano quello che c'è scritto, e quindi la stima preliminare del PIL del quarto trimestre 2024 si rimane stazionario rispetto al trimestre precedente, è cresciuto dello 0,5% in termini tendenziali. Questo significa che la variazione acquisita per il 2025 risulta nulla, quindi che l'Italia è a crescita zero, ma anche, questo scritto nel comunicato, che nel 2024 il PIL corretto dagli effetti di calendario e destagionalizzato è aumentato dello 0,5% rispetto al 2023, quindi metà secca di quanto previsto nel DPF del governo e 3-4 decimali di punto in meno rispetto anche alle previsioni di Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, insomma di tutti i grandi istituti di ricerca internazionale.
E tutto questo al netto del fatto che dovremmo avere in corpo anche, come dire, la cura vitaminica e energizzante di tutti i cantieri del PNRR.
Ce l'abbiamo assolutamente, quella parte dei cantieri aperti incide molto su questo mezzo punto percentuale, che significa che senza la spinta del PNRR saremmo molto probabilmente vicini o anche noi in recessione come la Germania. Sempre ieri l'Istat ha anche pubblicato i dati sul fatturato dell'industria e dei servizi di novembre. In termini congiunturali c'è un aumento dell'1,5% in valore, dello 0,6% in volume. Questo è un elemento positivo, perché appunto una crescita del fatturato dell'industria sembra andare in controtendenza rispetto alla produzione, che lo ricordavamo la settimana scorsa, da 22 mesi è invece in flessione, ma questa crescita potrebbe essere un po' gonfiata, perché se si va ad analizzare bene il fatturato in valore si vede che c'è un aumento congiunturale per l'energia del 14%, solo un più 2,6 per i beni strumentali, pochissimo per i beni intermedi, e addirittura risultano in diminuzione per l'ennesima volta i beni di consumo, meno 0,9. Quindi questo per dimostrare che i comunicati ufficiali statistici sui dati molto spesso restituiscono una realtà molto più variegata e interessante di quanto non venga fatta nella sintesi dei titoli.
Ieri è stata l'ennesima giornata di sforbiciate e tagli. Tagli sì e tagli no, perché ancora una volta c'è stata una divergenza, una scelta dispari tra la BCE e la Fed rispetto ai tassi di interesse.
Sì, la BCE ha tagliato per l'ennesima volta di un quarto di punto, non si è andati oltre, quindi in questo momento il saggio ufficiale di sconto è stato portato dal 3 al 2,75%, in settimana invece la Fed quasi è sembrato un po' come ripicca nei confronti degli attacchi di Trump, ha lasciato i tassi fermi, quindi divaricazione nelle scelte di politica monetaria, ma soprattutto nessuna previsione a medio-lungo termine, che è forse l'elemento più negativo. Ieri c'è stato un vero e proprio match tra i giornalisti e la Lagarde. I giornalisti hanno tempestato di domande la Lagarde sulle previsioni, lei è stata come sempre super gelida e lapidaria e alla fine di fronte a questo fuoco di fila ha risposto dicendo con tono secco che sarebbe irrealistico tornare a indicazioni prospettiche perché l'incertezza sta aumentando in questo momento. Insomma, come dire, non vogliamo dirvi nulla di come vediamo l'andamento, è un po' curioso, ma questo è lo stile della Lagarde almeno negli ultimi due anni, uno stile che secondo molti osservatori è completamente contrario al ruolo che dovrebbero avere invece le banche centrali in termini di indicazione sulle politiche monetarie, perché navigare al buio è forse peggio addirittura di fare degli errori.
Protagoniste tutte al femminile ieri, Lagarde da una parte, Ursula von der Leyen dall'altra, l'abbiamo vista anche in apertura, lei e la sua bussola competitiva.
Sì, la sua bussola competitività sono la bellezza, come dicevamo, di 27 pagine che riguardano quattro settori sostanzialmente, cioè la difesa, il settore industriale, l'intelligenza artificiale, il digitale il welfare, anche se sul tema welfare formazione diciamo che il documento di 27 pagine è piuttosto scarno. L'elemento forse più interessante è che è l'elenco dei documenti che dovrebbero vedere la luce nel corso del 2025 e inizio 2026. Per esempio, per quanto riguarda il tema dell'industria, viene archiviato il termine Green Deal, probabilmente anche per evitare la guerra ideologica con Trump, e quindi si passa al Clean Industrial Deal, an action plan sul affordable energy, che dovrebbe vedere la luce nel primo trimestre del 2025. Poi c'è un atto per l'accelerazione della decarbonizzazione industriale, quarto trimestre 2025, un piano per l'elettrificazione e lo sviluppo, diciamo, delle reti elettriche, primo trimestre del 2026, un nuovo framework sugli aiuti di Stato, secondo trimestre del 2025, un piano per l'acciaio e i metalli, sempre nel 2025, e poi un chemical industry package, cioè un pacchetto per il settore chimico e via così, insomma un elenco molto molto lungo, c'è persino uno Cyan Pact per il secondo trimestre del 2025, un elenco lunghissimo di provvedimenti che dovrebbero vedere la luce, ma quello che è più importante è che vengono rinviate sine die alcune direttive che erano i pilastri del Green Deal.
E siccome noi non siamo l'Europa, non ne interpretiamo le lentezze burocratiche, ma siamo gente che è animata da sempre da decisionismo, velocità, capacità di fare delle scelte, di operare, di lavorare per input e output, vi regaliamo subito al volo, senza attendere ulteriori momenti che verranno, il secondo quiz odierno del giorno delle locuste, che è dedicato proprio ed esclusivamente alle ragazze all'ascolto, non in sé, ma visto che prima hanno risposto tutti i maschi, adesso possono rispondere...
Non tutti, attenzione.
Vabbè, però questo...
Segnalato che hanno risposto anche delle donne, ma in alcuni casi non sono...
Questo lo riserviamo solamente alle ragazze all'ascolto. Quello che vogliamo sapere è il titolo della canzone in cui Antonello Venditti, pensate un po', rimpiange di non aver fatto il fotografo. Il titolo della canzone in cui Antonello Venditti rimpiange di non aver fatto il fotografo. Dove eravamo?
Eravamo appunto alle direttive, perché le voglio citare, perché appunto sono importanti, sono un tema di particolare interesse.
C'è anche Moretti in un film, le direttive sono importanti.
Le direttive sono importanti, si tratta della... gli acronimi sono questi, CSDD e CSRD. Di cosa si tratta? La prima è la Corporate Sustainability Due Diligence, quindi è una verifica sulla sostenibilità delle imprese, dei processi delle imprese, mercato del lavoro, ambientale, eccetera, eccetera. E poi invece l'altra è la Corporate Sustainability Reporting, cioè l'obbligo per le imprese di pubblicare i report di sostenibilità e i bilanci di sostenibilità. Queste sono le due direttive che nel mirino della Commissione, che hanno provocato la reazione assolutamente negativa del gruppo socialista al Parlamento europeo, che ha minacciato di non votare, di non sostenere il pacchetto competitività proprio per questa scelta della von der Leyen di rinviare l'applicazione. E questi si portano dietro anche un rinvio dell'applicazione della cosiddetta tassonomia, un complesso di norme con indicazioni molto stringenti, soprattutto per le medie e grandi imprese rispetto al piano ambientale sulla decarbonizzazione. Questo è l'insieme dell'asse, diciamo, che è stato richiesto in particolare dalla Confindustria europea e sostenuto da Germania e Italia, che invece di come dire, sostenere le imprese in un'operazione di trasparenza, preferiscono rinviare il tutto appellandosi all'obiettivo di combattere gli aspetti eccessivamente burocratici da parte dell'Unione Europea.
Sembra che Gianni Morandi avesse una cotta per Rita Pavone.
Ah, ok.
Lo dice Rita Pavone in un'importante intervista uscita oggi sul Corriere della Sera. Rita Pavone, che all'età di Trump più o meno ha lo sguardo sul mondo di Trump più o meno, e quindi potrebbe essere il Trump italiano nel futuro, chissà, lo vedremo.
Si è già espressa sulla minaccia di dazi e BRICS.
Bisognerebbe andare a vedere su Twitter, su cui è molto attiva, ma è plausibile che lo sia. Allora, abbiamo delle certezze: 25% di dazi
su Canada
e Messico, sì. E poi un bel 100% ai BRICS.
Però non è una certezza, perché lì
solo se fanno la moneta.
Allora, diciamo che su questo,
che moneta vogliono fare i BRICS?
I BRICS da parecchio tempo discutono sulla possibilità di dare vita a una moneta paniere alternativa al dollaro, seguendo un po' le indicazioni che uscirono a suo tempo dallo stesso Keynes subito dopo la guerra. È una moneta che dovrebbe servire a stabilizzare gli scambi commerciali, ma che evidentemente viene percepita dagli Stati Uniti anche giustamente come un attacco alla supremazia del dollaro come moneta di scambio, e quindi conseguentemente alla capacità di attrattività del dollaro americano in termini di flussi soprattutto finanziari. Bisogna anche dire che in questa settimana c'è stato un florilegio di commenti, soprattutto sulla stampa statunitense, sulla strategia di Trump, perché Trump promette tariffe per tutto. L'abbiamo visto con la Colombia, adesso appunto i BRICS. Ogni volta che c'è un ipotetico conflitto in cui lui ritiene che gli altri si comportino male, zac, gli minaccia di mettergli i dazi. Poi nella realtà il tesoro americano, il segretario al tesoro, il nuovo segretario al tesoro, Scott Bessent, sta dicendo che appunto questa strategia dovrebbe essere molto più graduale, perché i timori di un effetto inflazionistico sono molto importanti, e quindi in completa controtendenza rispetto alla dichiarazione di Trump, Bessent sta spingendo per una ipotesi di tariffa universale sulle importazioni che parta dal 2,5% e cresca gradualmente. Questa è la proposta del Tesoro, come dire, tra gli annunci e la sostanza, come vedete la distanza è non forte, è abissale, perché il 2,5% come base di tariffa è ben diverso dal 100% minacciato da Trump, per esempio, nei confronti dei BRICS, che lo ricordiamo sono comunque Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.
Stiamo parlando, a proposito di dazi, dello stesso uomo che cambia il nome al Golfo del Messico, annuncia di voler invadere la Groenlandia. Ecco, uno così, fino a qualche anno fa, l'avremmo trovato giusto nel cast di Qualcuno volò sul nido del cuculo, e invece adesso fa il presidente degli Stati Uniti. Mancano 3 minuti alla fine della trasmissione, ancora un passaggio riferito al neo presidente degli Stati Uniti, che riceverà 25 milioni di dollari da chi? Da Zuckerberg, sì. Che si scusa per avergli cancellato precedentemente l'account.
Sì, 25 milioni di dollari perché era stata intentata una causa dagli avvocati di Trump nei confronti di Meta per la sospensione dell'account, e evidentemente con la vittoria, l'avevamo già visto anche in altro modo, che c'era stata proprio una vera e propria caccia di tutto il comparto dei social network e dell'high-tech a schierarsi a tappetino sulla presidenza, e anche questa accordo, perché è un accordo extragiudiziale abbastanza significativo, quindi Meta verserà 25 milioni di dollari a Trump come risarcimento per avergli sospeso, cancellato l'account sui canali social governati appunto da Zuckerberg e dalle sue società.
Visto che ha parlato di caccia, chiudiamo dicendo insieme all'unisono un grosso no alla caccia alla zebra in questa giornata, che lo ricordiamo
non è vietata,
è la giornata internazionale, appunto, per quello è un no che ribadisce.
Ah sì, ribadiamo,
sempre meglio ribadire no alla caccia alla zebra nella giornata internazionale della zebra. Vogliamo dire degli altri no, già che ci siamo?
È stato detto assolutamente no per ora a DeepSeek, l'intelligenza artificiale lanciata con grande spolvero dalla Cina, che avrebbe speso molto molto poco, con risultati sicuramente non paragonabili ma molto vicini a quelli garantiti in questo momento da ChatGPT. C'è un'analisi quest'oggi che consigliamo, molto interessante, del Financial Times, che dice sostanzialmente che nella guerra tra appunto DeepSeek, ChatGPT e in generale tutti gli operatori che stanno cercando di costruire applicazioni per l'AI, potrebbe uscire un vincitore a sorpresa, che è Apple, perché potrebbe essere il primo a mettere a disposizione dei consumatori un'applicazione embedded nei telefoni e negli apparati, diciamo, del sistema operativo firmato Cupertino, e questo potrebbe essere un elemento di grande novità nel, appunto, confronto che si è aperto su questo terreno.
Qual è il titolo della canzone in cui Venditti rimpiange di non aver fatto il fotografo? Amiche all'ascolto, avete risposto?
Qui è arrivato solo un "ci vorrebbe una Nikon".
Ci vorrebbe una Nikon!
Non è una donna.
Eh?
Non è una risposta di una donna.
Ma magari è...
No, è Carlo.
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 Maledetto. E alle 8:57 minuti, bravo Carlo, che hai indovinato anche il secondo quiz del giorno delle locuste, mentre invece vedo da un meteo televisivo che ci sono correnti che risalgono verso il nord, e porteranno delle perturbazioni, probabilmente nel weekend. Buona perturbazione, buon weekend a prescindere dal meteo, caro professor Di Stefano, con lei e con gli ascoltatori ci si risente tra 7 giorni.
Buon fine settimana a tutti.
E domani non c'è il demone del tardi, perché è la volta che...
La famosa volta che
tocca la direttrice col microfono aperto.
Aperto della direttrice.
Arrivederci.
Arrivederci.